mi chiamo Marco Marchese e rappresento l'associazione Radicale per i Diritti. È un'associazione di valenza nazionale, poi dirigo il centro di iniziativa locale. Parto da un ringraziamento veramente di cuore all'Associazione Universo Minori, perché il format di questo convegno, cioè la presenza delle scuole e quindi la presenza di tutte e di tutti voi, vi ringrazio per essere qui, è l'approccio sicuramente giusto. L'approccio diventa poi dopo sbagliato quando i ragionamenti hanno una dinamica tra un noi e un voi, perché la società è composta, diciamo, da tante componenti, fra cui la comunità LGBT. Io vorrei innanzitutto spiegare questo acronimo LGBT, perché ancora oggi ci sono troppi problemi con le parole e con il significato delle parole. La nostra associazione, che ha certi diritti, si occupa di diritti umani ed è particolarmente concentrata sulla comunità LGBT, e questo acronimo significa lesbiche, gay, bisessuali, transessuali. Non bisogna avere né imbarazzo né paura di questi termini, perché mi capita molto spesso ancora oggi di parlare con persone, interloquire con persone, e quando poi dopo il ragionamento arriva al punto che l'interlocutore deve pronunciare la parola omosessuale, escono fuori dei suoni strani. Oppure quando il ragionamento arriva al punto che il mio interlocutore, che capita frequentemente, deve pronunciare la parola
omosessualità
e riesce da dire quella cosa là, cosa un po' bizzarra. Non bisogna avere paura delle parole, bisogna pesare le parole, bisogna conoscere il loro significato, bisogna conoscere bene che cos'è l'omofobia, che poi si sovrappone al bullismo. Io, nel venire qui a questo convegno, nei giorni scorsi, ho riavvolto il nastro della mia vita e l'ho riavvolto, ho 43 anni, l'ho riavvolto più o meno di 25-30 anni, e ho cercato di ricordare come si manifestava ai miei tempi, che sono tempi profondamente diversi dai tempi vostri, quando io andavo a scuola, era una scuola profondamente diversa da come la vivete voi, e mi sono interrogato che cosa può essere cambiato. In questi giorni ho cercato tra parenti, nipoti e varie altre figure di capire anche, e ho posto anche delle domande degli adolescenti per cercare di capire che cosa è cambiato. Io mi ricordo 25-30 anni fa che si soffriva per bullismo a scuola soprattutto per delle caratteristiche fisiche. Era preso di mira chi portava gli occhiali, chi era troppo grosso, chi era troppo sottile, chi era troppo alto, chi era troppo basso. Era preso di mira in particolar modo chi portava, quella era proprio una dannazione, l'apparecchio ai denti, c'era una cosa insopportabile. Ma fra tutta questa varietà di prese di mira attraverso atti di bullismo, ce n'era una che era la peggiore di tutti: frocio. Frocio era l'offesa peggiore. Ho cercato di capire che cosa è cambiato in questi anni. Ho chiesto ad un quindicenne che porta l'apparecchio ai denti, ma proprio negli ultimi giorni, se questo gli ha causato dei problemi a scuola, cioè, ma è stato stranito e mi ha detto problemi, me lo invidiano, te lo invidiano, perché te lo invidiano? E mi ha dato questa risposta: qualcuno me lo invidia perché papà ci ha messo un sacco di soldi, e me lo invidiano perché io fra 3 mesi ho i denti perfetti, e quello che me lo invidia no. E questo, voglio dire, mi ha fatto molta curiosità, perché ai tempi miei portare l'apparecchio era veramente rosa. Poi c'era quella peggiore, che era frocio, accompagnato da tutta un'altra serie di aggettivi che non ripeto per rispetto di voi che mi state ascoltando. Poi ho cercato di capire qual è l'offesa peggiore oggi nelle scuole e qual è l'offesa che il bullo gradisce di più per offendere, sminuire, denigrare, distruggere moralmente la persona che gli sta davanti. E ho scoperto che è una parola froce. In 30 anni è cambiato tutto tranne questo. Questo è un campanello d'allarme, perché significa che la società in questi ultimi 25-30 anni su questi temi non ha lavorato abbastanza. Latini e Durantini poco fa, all'inizio del suo intervento, e anche Lucio D'Attola, facevano dei richiami al razzismo. Qui vale la pena fare un po' un approfondimento. Ricordatevi questa data, poi avete questi spettacolari aggeggi che io ancora faccio fatica, ma voi siete bravissimi, per cui se vi annotate mentalmente delle parole chiave, qualcosa non è chiaro, andate qua sopra, lo provate in 5 nanosecondi. Il 17 maggio del 1990, come veniva richiamato prima, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non è l'associazione bocciofila che sta sotto casa mia, e ripeto, utilizzate questo e chi non lo sapesse può, diciamo, capire che cos'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E non so, già questa stessa parola richiama qualcosa di importante, appunto, come veniva richiamato prima, ha derubricato l'omosessualità dal proprio manuale diagnostico, l'ha tirato via dalle malattie mentali, però ha fatto un'operazione molto più importante, ne ha dato una definizione, perché all'epoca, e parliamo di 24 anni fa, non era sufficiente togliere l'omosessualità dalle malattie mentali e dire fino ad oggi abbiamo considerato le persone omosessuali dei malati, da oggi non li considereremo più in questo modo. Ha fatto qualcosa in più, ne ha dato la definizione ufficiale di omosessualità. Allora, c'è un errore di metodo. Noi non dobbiamo partire in questo convegno dove si parla di omofobia, diamo una definizione di omofobia, perché la definizione di omofobia è semplicissima: odio contro le persone LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali. La domanda corretta, secondo me, è dare una definizione di che cos'è l'omosessualità. E allora andiamo a richiamare questa definizione. Quattro parole: variante naturale del comportamento umano. Avete sentito la parola sessuale in questa definizione? Variante naturale del comportamento umano. Se fosse stata scritta questa definizione, variante naturale della sessualità umana, potevamo ancora stare nel campo delle scelte ugualmente da tutelare, ugualmente da difendere, ma delle scelte, ma sono un'altra cosa. Invece l'Organizzazione Scientifica della Sanità più autorevole al mondo 24 anni fa ne dà questa definizione: variante naturale del comportamento umano. E voglio porvi delle domande. Se l'omosessualità è una variante naturale del comportamento umano, come possiamo dare un'altra definizione a questa cosa? Possiamo, diciamo, sintetizzarla dicendo che l'omosessualità è una caratteristica umana. Che cosa sono le caratteristiche umane? Una caratteristica umana può essere, per esempio, il colore della pelle diverso da quello che abbiamo tutti noi qua dentro, più scuro, più chiaro, quello che volete. Un'altra caratteristica umana può essere, per esempio, l'appartenenza ad un'etnia, ad una razza. Allora, tutte queste cose vengono ricondotte, tutte queste forme di odio vengono ricondotte a quel concetto che è stato richiamato, e qui io volevo fare appunto questo approfondimento, che è il razzismo. Io posso accettare da persone, da attivista della comunità LGBT, razzismo a sfondo omofobo, però non riesco ad accettare più la semplice omofobia. Prima provocatoriamente si è detto, beh, gli omofobi dovrebbero essere curati, scusate, dobbiamo aprire le cliniche psichiatriche anche per i razzisti. I razzisti sono semplicemente gente ignorante che odiano, non c'è niente da curare. L'unica cura per i razzisti sono ad esempio iniziative come questa, sono le iniziative che si possono fare a scuola. E ogni manifestazione di odio, di violenza, nei confronti della persona omosessuale, delle persone transgender, non li dimentichiamo, qui apriamo una porta, purtroppo tempi stretti non possiamo affrontarla, però tutte queste manifestazioni sono manifestazioni che si combattono con che cosa? Che si combattono cercando di cambiare quotidianamente un certo nostro modo di pensare, perché ho sentito diverse volte anche qui la parola diversità, e poi vicino alla diversità escono fuori tutta una serie di concetti: il mondo è bello perché è vario, la diversità è una ricchezza, la diversità è cultura, frottola. Quello che generalmente viene considerato diversità, io sono una persona felice, lo dico, nonostante viviamo in un paese tollerante, vi spiego se è una cosa positiva o negativa per un attimo, no? Però ci tenevo a spiegarvi questo. Io sono una persona felice e lo sono diventato il giorno in cui non riconosco più le diversità umane. Sono diventato una persona felice quando quello che generalmente viene definito diversità per me è diventato varietà umana. E le varietà umane mi hanno, messo addosso un sentimento diverso. Innanzitutto un sentimento di curiosità, di conoscere. E quando poi ho avuto l'opportunità di conoscere, allora lì mi è venuto spontaneo quello che è stato richiamato anche qui, il rispetto. Perché pensate che il rispetto si fa così ed esce fuori, no? Il rispetto non si fa così ed esce fuori. Il rispetto esce fuori con la conoscenza. E dopo del rispetto ho incominciato ad amare le varietà umane. Per me la parola diversità non esiste più. Ultimo argomento che volevo affrontare in questo mini percorso che ho voluto portare brevemente da un punto A a un punto B, e spero che tutti voi ragazzi possiate restare ancorati su questo punto B e poi incominciare a muovere dei passi con la testa vostra. Parliamo un po', ecco, quest'ultimo argomento, parliamo un po' del nostro paese, l'Italia. L'Italia è un paese tollerante. Secondo voi è qualcosa di positivo? Per me no. Certo, se faccio il paragone, omofobia in Italia, paese tollerante, omofobia in Iran, dove si viene impiccati, è chiaro che preferisco un paese tollerante. Ma un paese tollerante ha quel fondo di razzismo dove innanzitutto si tende a pensare sempre: ma fino a quando non mi danno fastidio? Poi se mi danno fastidio, vediamo. E quindi già questo non lo vedo. Un paese tollerante è quel paese che non riconosce diritti e quindi non riconosce alla comunità LGBT legittimazione. Di conseguenza noi tolleriamo che ogni tanto più o meno 5-6 persone all'anno possono essere uccise per il proprio orientamento sessuale. E noi tolleriamo che migliaia di persone possono essere vittime di violenza, e noi tolleriamo che centinaia di migliaia di persone si devono sentire fare dei ragionamenti omofobi a colazione, a pranzo e a cena. Questo è un paese tollerante, ma non è il paese che voglio. Il paese che voglio è un altro, è un paese che bandisce la parola diversità, riconosce invece la varietà umana, la accetta, la rispetta e la ama. Con questo volevo concludere e quindi mi auguro che potete portarvi, diciamo, questo spunto di riflessione a casa. E poi, ahimè, tocca a voi fare uno sforzo per migliorarla un millimetro al giorno, ma nella direzione giusta, questa nostra società che ancora è tutt'altro che giusta.
Ci sono altre domande da quegli amici? Ok, prego. Risponderà Sebastian Ciaccio. Prego.
Ma se la Chiesa e lo Stato dicono che tutti siamo uguali, perché comunque non ci c'è alcuna differenza. Perché ancora nel 2014 una coppia omosessuale non può avere lo stesso rispetto e gli stessi diritti di una coppia eterosessuale? A questo punto anch'io, essendo una ragazza di colore, potrei considerarmi diversa. Però questo non succede. Perché?
Perfetto. Sembra una domanda particolarmente rossa, perché... Sebastian Ciancio, il presidente della Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Allora, trovo tantissimo imbarazzo al momento che Sopra inizierà a parlare. Primo imbarazzo perché precedo relatori illustri, quindi cercherò di essere il più rapido possibile. Secondo, trovo imbarazzo perché su di me, in quanto esponente del mondo cattolico, grava un peso. Ma un peso, un macigno fatto di silenzi, ma non solo di 30 anni, di silenzi millenari sulla questione. E terzo imbarazzo è che tutto l'intervento che avevo pensato lo annullo, in quanto già moltissimo è stato detto da chi mi ha preceduto. Diciamo, abbiamo risposto sostanzialmente. Cioè, qualcosa sulla Chiesa e sul mondo cattolico bisognerà dire. Anche per rispondere alla mia amica, che ringrazio per questa domanda, si potrebbe parlare a lungo, tanto è vero che non abbiamo portato argomentazioni, che invito però voi stessi ragazzi a discutere a scuola, perché se possiamo parlare da un certo punto di vista di una vittoria di noi oggi che siamo qui con le scuole a parlare, grazie a diversi minori, di questi temi, c'è anche da evidenziare una sconfitta, che è quella del mondo dell'educazione, perché di omofobia non se ne parla da nessuna parte, non solo nelle chiese, non se ne parla a scuola, non se ne parla nelle famiglie, ancora i genitori aspettano 16 anni per parlare di sesso nelle case. Ma è incredibile quando i sondaggi dicono che ormai i rapporti sessuali si consumano ai 13-14 anni. È un cambiamento che va fatto in tutti i modi. Omofobia, a me questo termine mi lascia ancora perplessità, è stato detto anche precedentemente. Dov'è la fobia? La fobia è una paura. Prima c'era l'amica Lavinia che ha citato l'aracnofobia, io sono aracnofobico. Cioè, se in questo momento passasse via una tarantola di quelle grandi africane, a me verrebbe un po' palpitazioni, vorrei scappare. Quella è fobia, quella è una malattia, tanto è vero che anch'io ho dovuto fare piccole cure per cercare di guarire. Ma se io mi giro qua dietro e parlo con questi amici, secondo me mi sento male, anzi sono onorato di poter avere loro qui a Catanzaro a portare questa testimonianza. Quindi non parliamo più di fobie, non c'è nessuna malattia, parliamo di razzismo, e questo è il tema. E parliamo di sessismo, perché l'Italia ancora oggi è una nazione sessista. E voglio andare oltre, facciamo una proposta, cambiamo questo termine, parliamo di omosessismo, di sessismo, perché qui di fobia non c'è niente, c'è soltanto discriminazione. Oggi vorrei fare da ponte tra Chiesa e omosessualità, in quanto ancora non se ne parla, è da 30 anni che la Chiesa non emana un documento ufficiale sulla sessualità, dal 1986 il documento cura, già all'inizio cura, pastorale delle persone omosessuali. Niente di meno, scritto, sapete da chi? Dall'allora cardinale Ratzinger. Non se ne vuole parlare. C'è giusto qualche intervento sporadico in qualche maniera, però i documenti sono importanti. Io spero che ci sia un cambiamento. Ci sia, e secondo me l'attuale pontefice, Papa Francesco, farà qualcosa in materia. Io sono molto fiducioso. Anche l'anno scorso, durante il ritorno dalla giornata della gioventù da Rio de Janeiro, ha fatto un intervento in materia che secondo me ci fa riflettere ed è molto indicativo. Dice: chi sono io per giudicare un gay? Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla? È una frase molto indicativa, perché lui è molto semplice, ormai l'avete percepito come figura, ma ha utilizzato un verbo giustissimo, giudicare. Perché i cattolici, secondo me, siamo tra le persone che giudichiamo più di tutti. Ma in realtà il Signore, tra le cose che ci insegna, proprio che non dobbiamo giudicare. Andiamo a leggere il passo del Vangelo con l'adultera, perché è molto significativo in questo. Seconda cosa, i termini che utilizza la Chiesa adesso vanno rinnovati. Qui siamo rimasti al Catechismo della Chiesa, articolo 2357, Catechismo della Chiesa Cattolica, che dice che le persone omosessuali vanno accolte con rispetto, compassione e dolcezza. Compassione. Cioè, come se già l'omosessualità ci indica una situazione di sofferenza. Compatiamo i malati. Meno male che c'è stato qualche vescovo, qualche caso isolato, qualcuno più aperto. A me piace citare uno a cui mi ha scritto tantissimo, che purtroppo ci ha lasciato più di un anno, il cardinale Martini. In una sua riedizione del Catechismo fa un piccolo cambiamento. da dire che proprio aver fatto questo cambiamento anche in tanti altri campi dell'etica è stato messo da parte, è stato messo da parte dalla gran parte del clero italiano. Lui caccia la parola compassione, dice bisogna accogliere, però utilizza una frase molto significativa: bisogna accogliere nel rispetto del mistero della persona umana. È un bel termine mistero, perché sto ragionando, ognuno di noi ha qualcosa dentro che si porta sin dalla nascita, ma che poi è anche frutto delle proprie esperienze. E così come questo mistero noi pensiamo di doverlo rispettare in altre persone, anche le persone omosessuali potrebbero dire: ah, dietro chissà che mistero c'è dentro di loro per poter essere attirati dall'altro sesso. Come combattere omofobia, anche per rispondere alla nostra amica. La legge italiana sembra che si sia svegliata, ma si devono svegliare tutti, l'ho detto prima, il ruolo della scuola. Soprattutto manca la cultura del piacere, cioè non si parla di questi temi, o si parla in ritardo, e soprattutto si evita il confronto con l'altra parte. Io penso che per combattere un fenomeno la prima cosa bisogna conoscere. Io voglio combattere la problematica A, ma conosco la problematica A, e questo è il ruolo delle associazioni. Le associazioni non c'è bisogno che debbano fare iniziative ogni giorno, già solo l'esistenza di un'associazione ci fa capire che abbiamo un punto di riferimento dove esporre le nostre perplessità. Mi accingo a chiudere dicendo: sicuramente Raica hai ragione, ma sai, i cattolici non siamo burattini, ognuno di noi ha una testa, e se i cattolici, come tutti quanti, anche i non credenti o le altre confessioni, eleggono dei parlamentari, i parlamentari si devono fare portavoce di determinate situazioni. Tuttora in Italia non è stato fatto, può essere per l'influenza della Chiesa cattolica, o può essere, che sai, la nostra storia, c'è anche la città del Vaticano, cioè una storia comunque, una forte radicamento cattolico. Però adesso i tempi stanno cambiando, quindi se c'è una modernizzazione deve partire anche dalla Chiesa. Non basta dire accoglienza, accoglienza, bisogna fare qualcosa di concreto. Io spero che in questa nuova era, sì, pontificale, possa cambiare qualcosa. Chiudo e vi ringrazio facendo un piccolo omaggio di una poesia. Questo ci tenevo, non lo dico neanche agli organizzatori, perché è un autore che secondo me già parlare di lui una testimonianza. Infatti leggerò un bellissimo sonetto che è stato scritto da, secondo me, il più grande poeta spagnolo del Novecento, che purtroppo è molto giovane, ha 38 anni, ed è morto, sapete come? Nel 1936, fucilato, ed è una risposta al ragazzo che ha parlato prima. È stato fucilato dalle truppe di Franco, è un oppositore politico, chiamiamolo comunista, se ti piace usare questo, chiamiamolo. Ma sapete qual è stata ufficialmente la deposizione per cui è stato fucilato? Perché era omosessuale, e lui si chiama Federico García Lorca, tra i nomi più importanti che noi possiamo vantare nel panorama della poesia. Aveva un compagno, probabilmente avrà dedicato a lui questo sonetto, che è stato l'ultimo che ha scritto. Però voglio leggere. Tu mai potrei capire, da premettere che anche se da una prospettiva etero mi commuove sempre questo passo. Tu mai potrei capire quanto ti amo, perché in me dormi e resti addormentato. Io ti nascondo in lacrime, braccato da una voce di penetrante acciaio. Norma che scuote insieme carne e stella, trapassa già il mio petto addolorato e le fosche parole hanno addentato le ali della tua anima severa. Gruppo di gente salta nei giardini e attende il corpo tuo e il corpo mio, la nostra agonia su cavalli di luce e verdi crini. Ma continua a dormire, vita mia, senti il mio sangue rotto nei violini. Attenta, amore, c'è ancora chi ci spia. Grazie.
E bianchi. Prego.
Bravo. Salve a tutti. Vorrei sapere qual è la vostra posizione riguardo i matrimoni tra omosessuali.
Sicuramente sapranno rispondere meglio, anzi invito poi a controbattere. ci sono forme di matrimonio, non facciamo lezioni, ci siamo seccati di storia. C'è la forma civile, diciamo, classica, e quella in chiesa. E devo dire che a mio modo di vedere cambia la situazione, perché sull'unione civile non si discute, è giusto che il diritto alla felicità americana debba essere anche tradotto qui in Italia, tutti abbiamo il diritto di essere felici e fare famiglia. Sulla questione sacramentale del matrimonio in chiesa, purtroppo è inutile ora metterci a citare fonti, la Bibbia. A mio modo di vedere non si può e non si potrà mai, in quanto sarebbe ritoccare quelle che sono tutte le fondamenta sulle quali si basa la nostra religione. Soprattutto il concetto di matrimonio, che è sempre stato visto, al di là della sacralità, il sacramento del matrimonio è sempre visto come il mezzo per la procreazione diretta, questo è proprio una tra i dogmi della nostra religione. È logico che in quelle coppie dove non è diretta l'associazione comunque della procreazione, ma si deve intervenire via adozione, in altri modi, anche la scelta di rimanere comunque senza figli, è logico che lì non è possibile procedere. Quindi la mia risposta non si per il matrimonio civile, ma per il matrimonio di culto.
Ok, a questo punto possono parlare gli avvocati Bianchi e Fanini in quest'ordine, grazie.
Sì.
Buongiorno a tutti, io sono Antonio Bianchi, per hobby faccio l'avvocato, per hobby faccio il professore di diritto, per hobby mi occupo anche di società, perché quando le cose si fanno per hobby si fanno molto meglio, no? Per cui non ritengo di etichettarmi attraverso il titolo, no? Né di stare qui a fare l'avvocato su un tema molto molto importante, perché per alcuni tempi non ci sono avvocati, non ci sono magistrati, non ci sono leggi, no? Soprattutto adesso anche magari in questo momento per i ragazzi è difficile ascoltarmi, perché ora il calo l'attenzione va moltissimo, no? Però cercherò un po' di risvegliare anche me stesso, visto quello che è stato detto, quasi quasi importante la parola, perché siamo usciti un po' tutto, sia da una parte che dall'altra, quasi a trovarmi una sorta di arena, non quella di Giletti, ma di questo splendido comune di Catanzaro, dove oggi c'è la grande opportunità, no, di interagire con voi, ragazzi, perché io vi devo ringraziare, ma credo questo debba fare l'intera società. Perché? Perché meno male che ci siete voi, perché altrimenti questa società non avrebbe senso. Perché non avrebbe senso? Perché voi tante cose le avete già raggiunte. Mentre noi stiamo qui a parlare di leggi, di commissioni parlamentari o di strategie possibili per superare pregiudizio, voi il pregiudizio l'avete già superato. Io vi ringrazio perché posso imparare da voi il superamento del pregiudizio. Perché voi vivete. Mentre noi a volte ci chiudiamo nei nostri uffici, nei nostri studi, nelle nostre aule, no? A fare un po' il resoconto di quello che deve essere la società, voi la società l'avete già vissuta, la vivete, come? Diversamente di come la si viveva qualche anno fa, diversamente da come l'ho vissuta io la studente, perché non c'era quella forma anche di promiscuità, no? 20 anni fa, 30 anni fa, non c'era, perché ricordo molto bene per le strade del mio paese che non era possibile, no? Camminare, giocare, parlarsi tra ragazzi e ragazze. Oggi c'è una società giovane che è riuscita a fare questo, no? E quasi mi dispiace che siamo qui a dire cose o a trovare soluzioni su un problema che a mio avviso non esiste. Perché non esiste? Perché innanzitutto già nel 1989 c'è stata una sorta di rivoluzione copernicana, no? Dove i bambini, che erano oggetto di strumento, perché se ne parla, si parla anche di questo ancora oggi, da bambino sono passati ad essere persone. Per me il concetto di persone sussiste sempre, non capisco perché nel 2014 si parla in questi termini e si abbia questa paura, quando già nel 4 e 6 secolo a.C. queste parole non avevano affatto, alla faccia del progresso, alla faccia dello sviluppo, alla faccia dei secoli che passano. Noi ci troviamo adesso qui a parlare di un tema che a mio avviso oggi ne prendo conoscenza anche su qualche aspetto, anche sotto l'aspetto emozionale. Perché? Perché le cose che ho sentito, le testimonianze che sono state espresse, mi hanno fatto capire tante cose, perché noi relatori, quando ci prepariamo, no?
ad affrontare un dibattito, stiamo lì con foglietti, con il computer, no? A scrivere un po' di scalette per dire quello che dovremmo dire. In realtà si rischia di dire quello che non avevamo previsto di dire. Perché? Perché era la, c'è sempre quella possibilità di suggerire qualcosa che sta parlando o chi ha già parlato. Guardate, si è parlato molto di ebrei, di quant'altro, no? Guardate, fra 3 giorni ricorda la giornata della memoria, perché il 27 gennaio del 1945 le forze alleate e la Mano Rossa liberavano i campi di concentramento. Solo che a un certo punto mi viene da dire: cosa c'entra adesso l'omosessualità con i campi di concentramento? Perché forse dovremmo un po' scomodarli e sfolverarli quei libri di storia, perché la storia, no, non l'ha fatta chi l'ha scritta, l'ha fatta chi l'ha vissuta, l'hanno fatti i protagonisti, non chi l'ha scritta. Quelli sono autori che possono anche tergiversare un po' le cose. Io posso scrivere delle cose perché mi sono documentato, posso scrivere anche delle eresie, posso scrivere anche in maniera erronea, no? La storia la posso tergiversare in base anche al mio punto di vista, al mio punto di vista politico, ideologico. Quindi a volte le storie sono ingannevoli, perché c'è stata anche una sorta di dispersione, no? Di orientamento, altro che orientamento sessuale, orientamento delle idee, una sorta di dispersione. Dicevamo di omosessuali, venivano, guardate, l'omosessualità è stata perseguitata soltanto dai tedeschi, solo nei confronti degli omosessuali tedeschi, non degli omosessuali italiani, inglesi, francesi, al contrario di quello che è avvenuto per gli ebrei, perché gli ebrei sono stati sterminati in 6 milioni, anche 7 milioni. Gli omosessuali erano solo 7.000 ad essere stati uccisi, 60.000 internati. Attenzione, nel 1933 sono stati i primi ad essere internati, ma solo in Germania, solo in Germania. Pensate che nel 1936, durante le Olimpiadi, furono, diciamo, sfruttati a ripulire le strade di Berlino, quindi la maggior parte furono processati solo perché c'era un articolo 175, tra l'altro è vergognoso perché è stato in vigore fino al 1994. Quindi io credo che quella giornata sia avvenuta, forse in ritardo, ma sia avvenuta, ma dal 1871 al 1994 era in vigore nel codice penale il paragrafo 175 con cui si processava gli omosessuali, perché la Germania non tollerava un rapporto sessuale tra uomini, non tra donne, tra uomini. Solo successivamente nel 1994, poi è stato anche nel 1969 la liberazione, insomma, il movimento di liberazione omosessuale, pertanto pensate che etichettavano gli omosessuali durante lo sterminio, non ancora con il triangolo rosso, ma con un braccialetto sul quale giallo c'era incisa una A maiuscola, che voleva dire, in termini tedesco, adesso non mi ricordo il termine, voleva significare sodomita. Sodomita. Poi successivamente, in base a quella filosofia iconografica di quella cultura teutonica che è del nazismo, furono etichettati con il triangolo rosa. Tra l'altro coloro che poi furono liberati dalle forze alleate non furono nemmeno liberati, perché processati in quel periodo, se avevano già, se, ad esempio, un omosessuale che viene condannato a 8 anni di reclusione in base alla violazione dell'articolo 175 del codice penale in vigore in quel periodo, e aveva scontato 5 anni e poi veniva internato nei campi di concentramento, per 3 anni, quei 3 anni li dovevano poi riscontrare in carcere, perché non era prevista la liberazione per loro, a differenza degli ebrei. Io quindi credo che gli omosessuali siano stati anche perseguitati diversamente dagli ebrei, però solo i tedeschi. Quindi noi italiani forse questa piaga, almeno da quel punto di vista, non l'abbiamo seguita. Però voglio dire, perché oggi siamo qui ancora a parlare di queste cose? Eppure l'omosessualità oggi rappresenta una forma di amore. Lo rappresentava nel 4 e 6 secolo avanti Cristo, ma ve lo ricordate a quel filosofo Socrate, che
del cui era innamorato Alcibiade, il suo discepolo, no? Allora si cercava di, attraverso Plutarco e attraverso altri autori greci, di trasmettere quello che era l'amore greco. Ora stiamo parlando del 4 e 6 secolo avanti Cristo, fin anche durante il periodo in cui viveva Gesù. Non ci viene parlato di nulla. Si parla di prostitute, si parla di tradimenti, di adulterio, ma dal Vangelo non viene la figura, non viene fuori, chissà perché non viene fuori. Qualcuno non l'ha voluto tirare fuori. Eppure sto parlando del 4-6 secolo avanti Cristo, quando questa figura c'era, quando questo amore era, diciamo, espresso liberamente, senza che qualcuno se ne disegnasse. Invece oggi stiamo qui a parlare di omofobia. Innanzitutto, etimologicamente parlando, nois significa lo stesso, e fobia paura, quindi paura dello stesso. Dovremmo parlare, perché se è vero, se si parla di diversità, dovremmo parlare di eterofobia, cioè paura dell'altro, cioè del diverso, perché etero significa diverso, quindi caso. Ma guardate ragazzi, lo dico a voi, io non ho paura dell'omosessualità, io ho paura dell'eterosessuale che per strada si ferma e sfrutta quelle ragazze e quelle donne lì che stanno lì a prostituirsi, no? Quelle schiavitù da parte dell'eterosessuale, perché non rispondere? È quella società! Altro che coppie, altro che amore guardato, altro che indignazione, altro che schifo. Quando il padre si ferma, perché un padre? Perché lo vede che si ferma con una donna venuta da fuori, no? Perché poi c'è nel nostro ordinamento esiste anche la parola xenofobia, la paura degli stranieri. Però quando ci conviene dei nostri porci comodi non ci spaventano affatto, le amiamo per 5 minuti, ma le amiamo, le paghiamo. Di questo ho paura, ma questo mi fa schifo, cari amici, questo mi fa schifo il signore che si ferma e c'ha i figli, sapete perché c'ha? Io credo che c'ha i figli, perché ora in macchina ci sono i seggioloni dietro, quindi suppongo che quella persona ha anche dei figli a casa, e va lì a incamerare virus. Perché voi lo sapete benissimo, ragazzi, che siamo una società di virus, siamo una società di contagio continuo, no? Perché quello schifo viene proprio da quello spuntamento del corpo, e poi si parla di nudità, chiedo scusa, caro amico mio, hai forse anche ragione, ma il nudo non lo troviamo nelle pubblicità, la pornografia non la troviamo nelle pubblicità. Nei gesti di altri uomini che credono di essere perfetti, no? Stiamo iniziando una società perfetta che crede di vedere le imperfezioni dove tutto poi viene fatto con amore. In amore non ci sono leggi, in amore non ci sono giustizie. E noi che stiamo a trovare leggi per vedere un po' come tutelare queste cose. L'amore non si tutela. L'amore si vive liberamente. Poi si può parlare di legalità, e allora il discorso cambia, ma non stiamo parlando di atti legali, non stiamo parlando di violenza sessuale. Mi sembra di essere intervenuto in un convegno sull'omosessualità, ovvero quel sentimento, perché possiamo parlare anche di sentimentalismo e quindi di amore con la lettera grande, perché è vero che il sentimento non sta alla base dei rapporti interpersonali. Chi siamo noi quando amiamo qualcuno? Siamo innamorati. Vedete, innamorarsi di una persona significa condividere la vita. Nella vita Dio ha creato anche la sessualità. Poi che serva per alcune cose, o serva tanto, l'importante è che non serva a fare del male, l'importante è che non serva a punire l'altro, l'importante è a prevaricare l'altro. l'omosessualità oggi prende anche altri nomi, no? Gay, quest'altro, hanno scelto questo nome, è stato più credo che gay sia omofobia, pure sono dei neologismi, ok? Perché se andiamo a vedere il significato etimologico, gli inglesi o nel provenzale voleva dire che è un'altra cosa, no? Addirittura c'erano le cosiddette gay house, gay woman, cioè che voleva dire un'altra cosa, poi il termine è stato un po' trasformato, ma scusate, se l'umanità, no? Si attaccasse e si attaccasse al termine, no? Sarebbe tutti fritti. Allora siamo un po' più andare dietro un termine. E trascuriamo e lasciamo dietro di noi i nostri sentimenti, le nostre idee. A volte prendiamo il nostro cervello e lo dimentichiamo a casa. E con esso anche il cuore. Anche il cuore. Perché? Perché abbiamo bisogno delle norme. Vedete, prendo prima fuori la parola normale. Chi è normale? Io non lo so se sono normale. Non lo so. Sapete perché non lo so? Perché normale significa essere conforme a delle regole. Norma, regola in greco, significa questo. Che significa essere normali? Guardate, l'omofobia, no? Che poi tira fuori altre parole, il razzismo, tira fuori il bullismo, no? Tutte queste cose qua, la xenofobia, l'antisemitismo e quant'altro. Ma sapete che non so che è normale? Stai qui vicino a me per così saluto. No, lei ha detto prima, ha pronunciato una parola che non mi è piaciuta affatto.
Chi?
Io sono una ragazza di colore. No, ma di colore sono io. Perché adesso sono emozionato, magari divento rosso. Mi sentirò male, diventerò bianco. Quando morirò sarò viola. Quindi di colore sono io. Prendo coscienza dei miei colori. Quei colori che non funzionano. Quei colori che scoloriscono la vita. Non il suo colore. Che lo arricchisce, lo arricchisce da poi anche di tenerezza, perché io mi sono intenerezza. A volte gli sfratti servono, ma questo andato, la compagna.
Intanto che mi devo intervenire appena qua.
Ma voglio che ci sia, abbiate pazienza, no? Ho avuto anche un po' di pazienza nel dire quello che volevo dire, insomma, e quindi anche perché arrivare qui non è stato semplice, no? 190 km, ma la Calabria è lunga, la Calabria è fatta anche di belle persone, anche di uomini che credono in certe cose, quindi non stiamo qui a dire che siamo sempre gli ultimi, perché ci sono altre persone che vogliono portare avanti questa regione. Io sono qui anche per salutare, no? Questa associazione Universo Minori, perché faccio parte anche del Comitato Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sui diritti dei minori e porto un saluto anche dell'Osservatorio Nazionale a questa associazione che mi ha invitato, ma visto che non ci sono le mie rappresentanti. Io mi sono permesso di tirare fuori un po' queste cose qui, no? Perché? Perché le fobie che vengono fuori. Allora io devo dire che noi siamo un paese, una società di paurosa. Abbiamo paura di tutto. Poi quelle fobie che ci mettono in difficoltà diversamente dal punto di vista della coscienza, le veniamo a puntare in alcuni contesti per giustificarle, per farci vedere che siamo anche perfetti e che siamo anche forti, no? Che siamo pronti a combattere qualcosa. Scusate, a questo punto allora mi vergogno di essere eterosessuale, a questo punto mi vergogno di pensare delle cose, perché io l'altra sera ho visto una trasmissione Lucignolo dove alcuni due ragazzi omosessuali sono stati presi, loro si sono prestati a questo esperimento e loro sono andati in una città diversa da loro, si camminavano per mano, facevano la spesa e tutti si meravigliavano, si scandalizzavano. Chi sei tu? Chi sei tu? Un padre separato, un padre che ha maltrattato i figli, chi sei tu che ti scandalizzi? Un padre che non corrisponde agli alimenti, un padre che si è dimenticato di dialogare, chi sei tu? Sei un padre che guarda la televisione anziché parlare, chi sei tu per scandalizzare? Chi sei? Chi sono io per scandalizzare? Un cittadino di questa società che ha trascurato altre cose, ha dimenticato che cos'è essere davvero cristiano. Io non sono cattolico, io sono cristiano, perché dire essere cattolico è troppo universale, è troppo generico. perché essere cristiani significa essere conformi a Cristo, non alla Chiesa. La Chiesa può avere anche dottrine diverse. Cristo aveva una sola dottrina, la dottrina dell'amore, non altre gerarchie. E poi, scusate, la parola anche l'esito, queste cose qui, vabbè, ma esito, è una parolaccia, ragazzi, eh? La parola ci viene soprattutto da Sartre, una poetessa greca, un filosofo, donna, e quindi una Sparta, l'esito, era un'isola dove le donne non facevano altro che prepararsi al matrimonio. No? Si amavano tra di loro, però era una preparazione, ma comunque sono gli argomenti, sono teorie, sono contesti storici diversi, non siamo più morti, viene solo da lì la parola lesbo. Quindi se la volete utilizzare, non fatevi vergogna, utilizzate liberamente la parola lesbo, magari lasciate stare altre parole un po' parolacce, non servono a nessuno, servono ad offendere, nessuno deve offendere l'altro. Perché c'è il rispetto, no? Questo rispetto viene fuori anche in altre norme, non che dobbiamo mettere un reato per la discriminazione, perché la discriminazione è venuta fuori come reato contro l'umanità, è stato fatto già nell'inverno, c'è sempre questa forma di discriminazione, ma deve essere la società l'unico giudice, ragazzi, dovete essere voi. La scuola è una grande palestra dove vi preparate ad essere soldati e giudici di questa società. Questa società ha bisogno di voi, ha bisogno di nuove norme, ma non norme del codice, norme sociali, le norme del rispetto. Questa società ha bisogno di tutte queste cose, perché noi siamo qui oggi a parlare di un tema che a me dovrebbe essere già superato, e io sono convinto che voi l'avete già superato. Poi alcune opinioni, alcuni punti di vista sono dettati dall'educazione, dalla tradizione, ma a volte l'educazione e la tradizione a volte non sono sempre esatte, no? Bisogna anche a volte camminare con la propria testa. Allora io mi riferisco, visto che sono cristiano, a delle parole che disse, no, Giovanni Paolo II quando fu eletto Papa. Papa Francesco, non c'è bisogno di parlare di Papa Francesco, voglio parlare di Giovanni Paolo II, quando ha detto che Papa Francesco sta mettendo in atto l'aspetto cristiano. Giovanni Paolo II è un grande politico cristiano, ha detto non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non le possiamo spalancare le porte a Cristo, non le possiamo aprire se siamo un popolo pauroso, se siamo un popolo omofobo, se siamo un popolo razzista. Questi soggetti non hanno cuore, non hanno cervello, sono stati così costruiti da una società che ormai sta perdendo i suoi valori. A voi ragazzi il compito di riprenderlo in mano e farne grande cosa. Grazie.
L'ultimo intervento dell'avvocato Patti, prego.
Grazie a tutti, grazie a Universo di Novi per questo secondo invito. Sono stato già partecipe a un precedente convegno sul getto della pedofilia, dove si commentava anche un libro del Povero Bianchi, che ogni bianco, e che da parte mia vanno tutte le contemporanee del suo discorso spettacolare. Mi chiamo Vittorio Patti, non mi qualifico come avvocato perché purtroppo, per come già anticipato l'onorevole Angela Napoli, la nostra legislazione è molto carente come tutela di atteggiamenti comodi. Volevo solamente rispondere a quella ragazza che poc'anzi ha fatto una domanda, e quindi nel senso come si fa a odiare come si chiamano anche dello stesso sesso. Io ritengo che la tutela dei diritti e della dignità umana purtroppo è un percorso che molto più lungo e stravagliato, e quindi si giunge a una tutela della dignità, della parità e del diritto per approssimazioni successive. Purtroppo mi consta verificare che l'Italia sotto questo aspetto è ancora molto arretrata, perché come dicevamo prima non c'è una legge ad hoc che tuteli l'omosessuale contro comportamento, attività, atti di odio di carattere omofobico. Cosa succede? Che in un primo testo legislativo che era la legge Mancino del 93 che includeva la produzione di alcuni reati di opinione, quindi sostanzialmente sanzionava penalmente atteggiamenti ispiratori all'odio di carattere nazista, in un primo testo legislativo, nella prima scrittura, è stata inserita anche una norma che tutelava da comportamenti omofobici. Questo purtroppo è stato avversato da una certa classe politica e quindi non è passata la scrittura appunto del primo testo normativo, per cui la tutela contro l'omofobia venne espunta dal primo testo legislativo. Volevo dare anche una risposta a questo ragazzo che poc'anzi ha detto che le vittime della Shoah non sono state 6 milioni, quasi per giustificare, ma anche se fossero state solamente 10 persone, non 6 milioni, è sempre un atteggiamento condannabile, o un atteggiamento che cagiona la morte di persone, a maggior ragione per motivi di odio. Ed è necessario capire che grazie al sacrificio di nostri compatrioti, noi e voi tutti vivremo in una società dove vi è una massima tutela del diritto e quindi dovete considerare una categoria privilegiata, perché come da qui a poco vi esporrò, ci sono dei paesi dove alcune categorie di persone, come anche gli omosessuali, non sono affatto tutelati, ma anzi sono condannati a morte. Quindi non dobbiamo dimenticare che possiamo ritenerci fortunati per vivere in un paese civile dove tutti i valori e i principi di dignità umana sono tutelati. E allora io ritengo che questa lacuna legislativa, che trova sempre purtroppo anche la pressione di una certa sfera religiosa, perché non vogliono fare passare il principio di tutela della categoria omosessuale per non arrivare poi al matrimonio tra coppie dello stesso sesso, questa tutela appunto è stata sempre avversata anche purtroppo da quella parte della Chiesa Cattolica che è il contrario a una forma di tutela. Non ci dimentichiamo purtroppo che anche per quanto è stato il genocidio nazista, che ha visto oltre 6 milioni di morti, anche in quel caso mi dispiace sostenerlo, anche la Chiesa ha sostenuto il genocidio nazista, sostenendo diversamente dalle ideologie naziste che non vi era una diversità di razza, bensì vi era una diversità religiosa, e quindi non ha fatto altro che avallare oltre 6 milioni di morti che sono avuti durante quel periodo nero della nostra storia. Il problema dell'omofobia, che purtroppo ha una lacuna gravissima nel nostro ordinamento, per come già anticipato prima l'avvocato l'onorevole Angela Napoli, in Italia non si è riuscita appunto ad avere alcuna legislazione di tutela per dei cavilli di carattere costituzionale, nel momento in cui si è cercato di tutelare maggiormente l'omosessuale da comportamenti di odio, nel momento in cui era stata una proposta di legge che prevedeva una circostanza aggravante per tutti quei fatti che fossero stati determinati, da odio nei confronti degli omosessuali. Il problema è stato sostanzialmente, appunto come anticipato l'onorevole Napoli, solamente un cavillo di carattere costituzionale e quindi una pregiudiziale costituzionale, nel senso che non si è voluta inserire una aggravante che prevedesse espressamente una maggior pena per tutti quegli atti che erano contrari e quindi che suscitavano l'odio di tutti gli omosessuali, per una violazione dell'articolo 3 e quindi di uguaglianza di tutti i cittadini. Quindi hanno sostenuto
ma i protestanti in Italia non avevano più figlioni, ha sostenuto che creare una forma di circostanza aggravante per una determinata categoria di soggetti violava il principio di uguaglianza rispetto a tutta la regola della Costituzione. Il problema fondamentale è che la tutela non solo della la condanna, diciamo, dei comportamenti omofobici ha una tutela che possiamo dire che è una tutela ormai di due parti, nell'ambito dell'Unione Europea, che ha sempre invitato i paesi ad adottare le legislazioni come di tutela dei comporti sessuali. E mentre noi assistiamo a alcuni paesi come appunto la Francia, ma come anche la NATO, che puniscono appunto per determinate sanzioni e tutti i comportamenti di carattere omofobico, l'Italia ancora è appunto allo sbaglio, perché c'è adesso una proposta di legge portata appunto alla Camera, ma non al Senato. Quindi nel 2014 purtroppo dobbiamo ancora riscontrare questa fortissima lacuna di tutela nei confronti degli omosessuali. Allora c'è un problema, ci potrebbe porre un problema sul visto giuridico, visto che la norma non fa altro che tutelare un valore, bisogna capire se l'omosessualità è identificabile come un valore. Allora, qualora non si volesse identificare l'omosessualità come un valore, il valore da tutelare nei confronti degli omosessuali è la dignità del loro status, se vogliamo definirlo in questo modo. Quindi è sempre auspicabile una norma di tutela, appunto di tutela tutti gli omosessuali e quindi combatta tutti i comportamenti omofobici, in quanto sì, la tutela non è nei confronti dell'omosessuale, ma nel valore della dignità umana che l'omosessualità esprime. Ci sono nell'ambito della geografia mondiale, purtroppo, e qui per questo vi faccio solo dei giochi, mi faccio dei giochi, cioè che siamo fortunati appunto a vivere in un paese civile dove abbiamo una tutela appunto della dignità e dei diritti fondamentali della persona umana. Poi ci sono alcuni paesi, e noi abbiamo un caso appunto in studio con la collega Brasile, dove addirittura l'omosessualità è punita con la morte, e quindi abbiamo paesi tipo l'Iran, l'Afghanistan i paesi arabi, degli Emirati Arabi, che addirittura sanzionano con la pena di morte l'omosessualità. Questo però è un principio che, come diceva all'inizio il prefetto Cannizzaro, è legato a, credo di carattere religioso. È chiaro che nei paesi arabi, che dove l'omosessualità è punita con la pena di morte, e chiaro che si rifanno a quelli che sono i principi coranici, e quindi il principio coranico vuole che l'atto omosessuale, determinando una sottomissione di un soggetto rispetto a un altro, questo però vale solamente, questa è una lacuna della sceriglia, ritengo, perché va solamente per gli uomini e non per le donne, l'atto di sottomissione non può essere un atto riconducibile all'essere umano, in quanto l'atto di sottomissione è solamente dominio di Allah, tanto che l'Islam significa sottomissione alla volontà di Allah. Per cui, secondo un principio coranico, in molti paesi arabi, soprattutto negli Emirati Arabi, l'omosessualità è condannata con la pena capitale. Io ritengo che questa sia un'aberrazione, e ritengo che sia anche un'aberrazione del fatto che l'Italia non si sia uniformata a quei paesi che possono ritenere più civili di noi sotto questo aspetto, in quanto non si è dotata ancora di una legislazione a tutela di comportamenti di odio nei confronti omosessuali. Un'ultima notazione, sempre per rispondere al ragazzo, questo ragazzo con la camicia verde che si lamentava ormai appunto nell'ambito dei gay pride, nell'ambito dei gay pride dove si vede appunto gli omosessuali che erano nudi, io sicuramente ritengo che questa loro manifestazione sia una manifestazione di estremismo, ma ritengo che sia ancora più estremo l'atteggiamento dell'Italia che non tutela determinate categorie. Quindi, io termino anche perché penso che ci sia qualcuno che sta parlando, dopo di me, quindi non voglio prendere altro tempo. Grazie.
Volevo aggiungere giusto due parole giusto per chiarezza, per verità storica, una risposta dall'avvocato Bianchi nel confronto, assolutamente non per la polemica. Il paragrafo 175 è stato istituito dalle leggi prussiane, quindi ancora prima del terzo Reich, è stato inasprito dalla realtà, appunto da Hitler, per appunto come condizione che deve essere uccisa o curata in tantissimi aspetti. Però in Italia è vero che non è mai stata normata una legge contro gli omosessuali, ma perché, come lei insegna, il codice Rocco è l'Italia di quel periodo, non poteva minimamente considerare la presenza, rispetto alla virilità dell'uomo italico, di uomini omosessuali. Quindi non era minimamente considerato. E peggio essere sbagliati o peggio essere nulla? Questa è sempre la grande domanda, non lo so. Cioè, per il tempo ci darà una risposta. E appunto, in Italia eravamo nulli, in Germania almeno ce l'avamo, anche se per seguitare. No, e un'ultima cosa, all'interno dei campi di concentramento, lei non so se si è mai soffermato sul triangolo nero, cioè c'è stata, non è mai stata perseguitata la donna lesbica in quanto lesbica, ma in quanto prostituta, in quanto pervertita, al pari quindi appunto di atteggiamenti lascivi, è considerata oltretutto come asociale. Cioè la donna non era una persona, era considerata al pari delle cose, e lo dimostra anche il diritto di voto assente, che appunto in Germania non c'era, e il fatto che venissero appunto trattate al pari delle prostitute.
Posso dire una cosa? Io scusa se non ci vado, lei ha fatto bene a precisare questa cosa. Ovviamente possiamo, perché comunque è una legge del 1881. Ho lamentato il fatto che questo articolo sia vissuto fino al 1994, per cui non ho potuto soffermarmi sui piantonieri, le arti, i vigliaccherie commesse, perché in quel periodo anche la nostra bella Italia c'erano le cosiddette leggi razziali adottate dal nostro Stato autoritario, in cui poi io in quel momento faccio i miei elogi a Benigni, no? Che attraverso la sua arte, il suo film, ha fatto capire cose molto importanti. Quando c'è in questo negozio non è concesso l'ingresso agli ebrei, ai cani, allora per sfatare un po' la cosa disse al figlio: sì, ma nell'altro non è concesso entrare gli spagnoli ai cammelli. Ecco, però questa
cosa io mi permetto di fare la
razziana, quella che è stata poi anche mutuata. Questo principio anche dalla nostra bella Italia in quel periodo storico, volevo dire anche questo, per cui solo che non abbiamo tempo per
spiegare. No, se mi dice forse osservatorio provinciale del Giocalabria abbiamo dei dati ufficiali su questo.
In
maniera
era possibile.
Una base. Appunto, sono una base completa. Le risposte sono sulla differenza o sulla condanna da parte dell'Italia dell'omosessualità.
E spero anche un'altra cosa, spero che le scuole del lunedì, io lo farò, no? Si ricordino di questa scena, perché lunedì si preferirà fare altro, geografia, italiana, ma non si ricorderà questa giornata. Io spero che si faccia questo discorso ai giorni, perché i giorni hanno anche bisogno di capire quello che è successo laddove i libri non riescono a arrivare.
Ultima cosa, per quanto riguarda gli aspetti legislativi della vecchia Germania, bisogna scindere quello che è l'aspetto formale da quello che è l'aspetto sostanziale, perché purtroppo per loro, per i tedeschi che hanno sempre adorato la razza ariana, quindi la razza pura, e tra pena dei libri di storia che anche i più alti gerarchi nazisti fossero adusi alla pratica omosessuali. Quindi non guardiamo solamente quello che è una facciata, e bisogna anche dare un'ulteriore notazione. L'omosessualità, che appunto, come diceva prima la psicologa, è stata espunto quale patologia, si sviluppa, nel senso che tutte quelle comunità omosessuali E in tutte le comunità dove riceve una università e quindi una commissione tra maschi e femmine, ci sviluppa l'omosessualità. E le prove ne sono i lunghi viaggi che si facevano una volta in una economia mercantile dove le merci venivano transitate con le navi, dove c'erano solamente maschi, si sviluppava l'omosessualità. E una prova attuale è l'omosessualità che sviluppa nelle carceri. Quindi, non dobbiamo vedere il problema come un aspetto patologico, perché la scienza medica da prima la vedeva come una patologia, ma è una sessualità che si sviluppa. C'è poi anche una teoria, questa della psicologa più precisa di me, secondo la quale la sessualità è una scelta in base al momento di vita, cioè e quindi in base alla posizione che voglio assumere. Si rimasto di non dimentichiamo in natura che ci sono alcuni pesci che nascono maschi e muoiono femmine. Quindi è un aspetto naturale, quindi non è assolutamente una patologia, si può sviluppare ed è espressamente prevista dalla nostra natura, dalla natura delle cose. Quindi,
sì, una sola cosa, però
ritengo che normale una punizione nei confronti omosessuali sia veramente sicuramente un'aberrazione del diritto, ma sia proprio contro i principi naturali.
La patologia è stata definita fino agli anni 70 dal DSM, dopodiché l'impronta patologica è venuta meno. E per quanto riguarda il divenire omosessuale, che oggi siamo tutti bisessuali, quindi quella scelta può dipendere o da una propria inclinazione naturale o anche da eventi, come diceva prima giustamente, il fatto di sperimentarsi in qualche modo omosessuale nelle carceri. È appunto un'esperienza di vita che può magari risvegliare una parte entità di sé. Quindi sì.
Buongiorno a tutti, io avevo tutte le associazioni che ci sono oggi parlano un po' di povertà, omosessualità. Questo problema dell'omosessualità, visto che ci sto da 30 anni, ci sono tanti investiti miliardi di euro, per sapere dove sono andati a finire questi soldi, perché il problema, come se esiste oggi, ancora c'è, povertà nel mondo. Dove sono andati a finire i soldi investiti dalla gente?
Puoi ripetere una domanda che succede?
Quando la gente ha investito soldi nell'omosessualità, perdonami.
Allora dico, le associazioni per debellare questa forma di razzismo, diciamo,
sì.
ci sono pure piccole associazioni, per esempio pure le famiglie in crisi, con difficoltà economiche, ci sono delle piccole associazioni, pure per aiutare persone con disagio sociale, ci sono state dei fondi, con le persone, con le associazioni, per esempio l'UNICEF, che sono andati in Africa per aiutare le persone. Io sono qui non
vedo. L'omosessualità è gestita da situazioni che difendono l'omosessualità e che campano di volontariato, non di soldi forniti. Questa è la sostanziale differenza. Viviamo di volontari e di volontariato, nulla di più. Non ci sono soldi investiti da nessuna parte.
No, no, non dico
no, nel senso. Ci fossero probabilmente saremmo andati molto più avanti e molto più velocemente. Campando di volontariato si vive di queste giornate, di qualcuno che come te o come qualcun altro si interessa e magari domani va a partecipare a un'attività dell'Arcigay piuttosto che dei centri diritti, piuttosto che di qualsiasi associazione, ma di questo viviamo e di questo si va avanti, che è il motivo per il quale ci si impegna tanto e interessa tanto a partecipare a questo tipo di giornate, perché questo che serve, perché non sia altro né avere. Probabilmente neanche avere più soldi sarebbe così utile, perché avere più fondi comunque non ti permette di influire in qualche modo sugli altri, sono altri metodi.
Però non è un problema perché devi cantarli, pure lo Stato, nella Costituzione, ci dovrebbe essere...
Anche più di 30 anni, sai? Anche più di 30 anni, ci dovrebbe essere di
30 anni.
Anche
di
più.
Forse più di 30, se ci sono stati dei fondi che sono stati destinati a combattere comportamenti omofobici, e nessuno deve venire su un sacco. passato e secondo i giorni prima, i risultatori sono passati attraverso una serie di fasi e quindi le approssimazioni successive che si garantisce la tutela del diritto. Il fatto che ci siano delle associazioni che si portano avanti, convegni, manifestazioni e quant'altro, chiaramente per rispondere alla tua domanda determina uno sforzo economico, ma non sempre il risultato è immediato. Il dibattito sulla legge elettorale, che penso sia una forma oppropriosa di scelta dei parlamentari, si dibatte ormai da anni, e l'onorevole Napoli mi può dare atto, ancora non si è giunto un risultato. Questa battaglia per arrivare a un sistema democratico perfetto è ancora in atto, ma è ancora in atto purtroppo in una società che si può sicuramente classificare come una società civile come la nostra, ma con il risultato non c'è. Tutte queste battaglie, queste forme di opposizione a forme di odio, forme di razziale, eccetera, comportano degli sforzi spesi, però purtroppo tu capirai un giorno che il risultato ultimo al quale noi tendiamo non è immediato, ci vuole del tempo. Anzi, il fatto che oggi si parli di democrazia, e questo è un grande pregio della associazione dei diritti minori, è una battaglia per far convalidare, per far liberare un'idea di valore che però ha necessità di tempo. Oggi sono stati, probabilmente c'è stata un'attenzione del 30%. Bene, questo convegno di oggi, che ha anche determinato gli sforzi economici, ha dato un piccolo tassello per far passare un principio. Quindi l'aspetto economico rispetto alla vittoria nel far passare il principio di diritto è un aspetto secondario, e quindi è chiaro che è un aspetto fisiologico che riscontriamo in tutte le attività. Quindi non pensare che se sono stati spesi molti soldi per combattere la fame nel mondo, quindi combattere la fame nell'Africa, come mai ancora non ci sono i risultati? Perché probabilmente è un percorso più lungo di quello che si può aspettare. Quindi non sempre il risultato è immediato ed è proporzionale ai soldi investiti.
Voglio, se possibile, finisco, aggiungere a Dario Paolo rispetto a quello che diceva l'avvocato Prati, dal punto di vista proprio della tecnica di normazione, e l'onorevole Napoli lo sa bene. Ad esempio, quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote, nell'ambito della legge viene inserita la cosiddetta clausola di invarianza economica, cioè queste sono leggi che devono essere a costo zero per lo Stato, e quindi, diciamo, ad Dario Paolo rispetto a quello che asseriva l'avvocato Prati, non diciamo proprio degli sforzi, e quindi diciamo, come dire, degli aggravi di carattere economico per lo Stato quando si vanno ad affrontare queste tematiche. Ovviamente io ritengo che se una legislazione in questo senso deve assolutamente essere superata, perché come si suol dire, senza soldi messi non se ne campa. Grazie.
Beh, sono che mi sono divertiti tanto da quello che c'è stato, sono contento di un'associazione che per le tante domande poste dagli alunni. Grazie a tutti quanti per essere venuti e buona giornata.